12.35, puntuale il dibattito con Cristina Artoni. Buongiorno Cristina.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Dunque, nella nostra ultima pagina di Alphaville, dedicata, come sapete, all'approfondimento, oggi parliamo di storia di uso dello spazio pubblico. Lo spunto ci arriva dalla 14ª edizione della Storia in Piazza, in corso da ieri a Genova, fino a domenica 30 marzo. Sono 4 giorni con una 50ina di incontri, confronti, dibattiti, con sguardi diversi nello spazio e nel tempo. Denominatore comune sono le piazze come spazi fisici e concreti, dalle agorà greche fino alle piazze di oggi, dove sono passate contestazioni, celebrazioni, ancora preghiere, festeggiamenti e anche scontri.
E anche oggi noi parliamo quindi di queste piazze intrise di storia e lo facciamo con i curatori dell'edizione di quest'anno, sono i nostri ospiti. Saluto Carlotta Sorba, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Carlotta Sorba insegna storia contemporanea all'Università di Padova, dove dirige il Centro Interuniversitario di Storia Culturale e dal 23 è anche professoressa di storia culturale presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, specialista di Ottocento italiano ed europeo. Sull'altra linea abbiamo anche Manuel Betta, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
È docente di storia contemporanea al Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo della Sapienza di Roma, condirettore di Contemporanea, rivista di storia dell'8 e 900 e membro della direzione di Quaderni Storici. Allora, partiamo dalle piazze. Beh, ovviamente, per l'edizione di quest'anno della Storia in Piazza avete scelto i dialoghi a più voci e lezioni spettacolo con musica o voce narrante. È un modo per trasmettere la complessità della storia che ha attraversato queste piazze. Magari chiedo prima a Carlotta Sorba e poi così ci riscaldiamo con questa domanda introduttiva anche con Emanuele Betta.
Certo. Dunque, allora, noi siamo appunto nuovi curatori di questa rassegna che c'è da 14 edizioni. Mi scusi, sento molto l'eco, il mio eco.
Provo ad abbassare il microfono. Così com'è?
Benissimo, ecco, molto meglio, mi scusi.
Prego.
Scusate, scusi a tutti. Allora, no, stavo dicendo, siamo nuovi curatori e in quanto tali abbiamo cercato di rinnovare un po' la rassegna e quindi abbiamo introdotto rispetto agli anni scorsi anche nuove formule, come lei citava prima, cioè non solo conferenze singole, lezio, ma anche dialoghi a più voci, anche lezioni spettacolo come quella che ho fatto ieri, che è una bella formula perché credo consenta anche di coinvolgere il grande pubblico maggiormente rispetto ad una normale, diciamo, lezione. Quindi l'idea è quella di usare anche di parlare appunto di storia in modo complesso, senza, cercando di non banalizzare certamente, ma allo stesso tempo di usare video, di usare voci narranti come nel caso di ieri, in cui c'era un attore di fianco a me che leggeva dei brani di documenti, di lettere, di diari del 1848, mi sembra che rendesse, come dire, più viva, no? la mia lezione. Questo è un po' quello che abbiamo cercato di fare.
Chiederei quindi anche ad Emanuele Betta se vuole aggiungere qualcosa proprio da questo punto di vista. L'ingresso come nuovi curatori in una mostra, in un convegno, chiedo scusa, che già da tempo si è profilato, ha creato una sua identità, comporta anche alcune novità dal punto di vista produttivo, potremmo dire.
Sì, certo, diciamo che noi siamo arrivati anche in una formula felice che funzionava molto bene, per cui il nostro contributo è stato anche di introdurre alcune novità, ma anche confrontandosi con un meccanismo che aveva dimostrato nei 14 edizioni precedenti funzionare. Diciamo che le scelte che abbiamo fatto sono state soprattutto volte a mostrare come la storia sia qualcosa di molto vivo, in realtà molto più ricco della mera elencazione di eventi o di fatti, ma che è qualcosa che ci interpella, ci chiama in causa in modi diversi e mostrandoci, come dire, il nostro obiettivo è quello di mostrare che ciò che riguarda la storia non si esaurisce mai nella dimensione locale, ma coinvolge dimensioni che vanno sul piano nazionale, ma anche dimensioni che chiamano il globale, in un gioco di scala tra il locale, quello che accade in un determinato luogo, le dinamiche che coinvolgono la nazione e il globale con spostamenti di persone, di oggetti, di idee, di testi, quindi con una ricchezza che, come dire, ci è sembrato opportuno provare a mostrare e a evidenziare anche a chi entra a seguire i lavori, insomma, che possa avere più domande, uscire con più domande di quelle che aveva quando è entrato, perché questo è un po' l'obiettivo che ci siamo posti.
Carlotta Sorba, lei lo diceva poco fa, lei ha tenuto un incontro, l'incontro, il titolo era Le piazze, del 1848. Quei motti sono passati alla storia per molto tempo come velleitari, considerati tali addirittura da Tocqueville e Marx. Cosa non è stato compreso di questi motti rivoluzionari che hanno poi influito sull'avvio delle esperienze politiche moderne? Insomma, vogliamo anche noi un po' di, vogliamo ascoltare un po' di questa conferenza che ha tenuto.
Sì. Allora, sì, ho cercato di mostrare come appunto questa immagine un po' velleitaria, un po', non di una vera rivoluzione. Ecco, il 48 a lungo è stato considerato non una vera grande rivoluzione come la rivoluzione francese o come la rivoluzione russa. Ecco. E responsabili in qualche modo di ciò anche osservatori del tempo, appunto come diceva lei, Tocqueville o Marx, che appunto dicono che in sostanza i rivoluzionari nelle piazze, nelle strade del 48 sembrava che stessero giocando alla rivoluzione, imitando i loro padri che avevano fatto la rivoluzione francese. Allora, perché tutto ciò? Perché in effetti è una delle rivoluzioni che più di tutti, delle insurrezioni, che più di tutti gioca su una dimensione di teatralità molto forte. Allora, e questo è vero, è corretto, diciamo, nell'analisi di Tocqueville, però oggi noi possiamo cercare di prenderla sul serio questa teatralità, cioè di capire perché questi rivoluzionari nelle piazze di Berlino, Vienna, Milano, il Baden o la Valacchia, cioè c'è una dimensione enorme un'estensione enorme della rivoluzione nel 48. Allora, perché questi patrioti o questi repubblicani, eccetera, utilizzano un linguaggio molto rituale, quasi delle performance collettive, cortei, pellegrinaggi, dei gesti proprio, giuramenti alla causa, tutta una serie di simboli anche a livello di abbigliamento, per esempio, no? Cioè, l'uso di questo abbigliamento del passato, abbigliamento storico, o i cappelli con la piuma che ricordano i cavalieri medievali o rinascimentali. Allora, nelle mie ricerche, insomma, ho cercato di capire, di dare una spiegazione, insomma, a questa teatralità, che non è solo velleitaria, è un modo, ma insomma, il discorso è complesso, ma per sintetizzare, come dire, è un modo di parlare di politica, attraverso i simboli, attraverso le emozioni, ad un pubblico molto più ampio.
Insomma,
Quindi è
è
un momento,
comunicazione.
è comunicazione, cioè è un'enorme trasformazione mediatica e comunicativa che avviene in quegli anni lì, insomma, no? Cioè sono gli anni in cui, cioè, inizia la fotografia, per darci del daguerreotipo, cioè in cui ci sono delle trasformazioni comunicative pazzesche. E quindi la rivoluzione ne risente.
Emanuele Betta, occupare la piazza nel 1989 e oltre. È invece il titolo della sua conferenza di oggi, che si svolgerà alle 17:30 nella sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Genova. Le piazze che lei affronta partono appunto dall'89, dove in Cina, Germania e Romania si sviluppano vari movimenti contro i regimi. E poi arriviamo alle piazze di lotta più recenti, da Zuccotti Park, New York, a Piazza Tahrir al Cairo, a Piazza Taksim a Istanbul e oltre. Ecco, qual è il fil rouge tra queste realtà così diverse? Che uso viene fatto dello spazio pubblico?
Diciamo, questo è un po' l'obiettivo dell'intervento, la domanda a cui vorrei provare a dare una risposta. Diciamo che il caso del 1989 è un po' efficace per rispondere a questa domanda: perché i movimenti occupano una piazza, cosa chiedono a quella piazza e cosa significa l'occupazione di quella piazza? Il caso di Lipsia e il caso di Piazza Tiananmen sono molto interessanti perché sono i due fenomeni, sono i due punti di partenza di una crisi in due paesi del blocco socialista che in qualche misura si scrivono sono due risposte, diciamo così, differenti al grande movimento della globalizzazione, a una fase importante della globalizzazione che avviene tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 con una crescita delle esportazioni, una liberalizzazione, diciamo così, della circolazione di capitali, persone e merci, e che hanno due effetti differenti in questi due paesi. E diciamo che il modo con il quale le due piazze si organizzano e mettono in scena una protesta e una critica soprattutto ai due regimi, diciamo in entrambi i casi una critica al regime socialista, che non è una critica al regime in quanto tale, è una critica a quella modalità di gestione, sono molto interessanti. Il caso di Lipsia è un percorso che usa una piazza che in realtà non ha un valore simbolico molto forte, ha un uso funzionale, perché la protesta di Lipsia nasce all'interno della chiesa di San Nicolao, che è questa è la piazza dove si svolgerà l'inizio di questa manifestazione del dissenso, è un modo attraverso il quale il dissenso, quindi la critica al regime, rompe quella sorta di muro del silenzio che dalla nascita della DDR aveva impedito alla società tedesca dell'est di esprimersi. E nasce all'interno della chiesa nel contesto della preghiera e lo spazio antistante è usato per la sua funzione, cioè le persone si spostano nello spazio pubblico e lì costruiscono la visibilità della protesta, la visibilità del dissenso. Quindi chi passa vede che si può contestare e si affianca, si aggrega. Nel caso invece cinese, Piazza Tiananmen ha un altro tipo di storia, è una piazza storica della storia cinese, dalla fine dell'Ottocento è il luogo delle proteste e quindi gli studenti che dalla fine degli anni Ottanta cominciano ad entrare in questa piazza per manifestare le loro critiche si riconnettono a una storia importantissima che la stessa piazza dimostra con tutti i monumenti che ha. E dunque in questo caso è un'operazione di segno abbastanza diverso che si conclude infatti con una tragedia perché stiamo parlando nel caso di Tiananmen con circa 2000 morti.
Sì.
Mentre nel caso della piazza di Lipsia, questo condurrà poi nell'autunno dell'89 al crollo del muro di Berlino e alla storia successiva che conosciamo.
Certo, è chiaro che quando si tratta di questo tipo di moti, di questo calibro di proteste, poi le ricadute, le conseguenze hanno una sorta di effetto valanga, che non so se si può ritrovare anche nelle cosiddette piazze immateriali. Questa potrebbe essere la domanda per la professoressa Carlotta Sorba, ovvero lo conosciamo questo fenomeno, no? Degli ultimi 15-20 anni, non tanto e non solo delle piazze intese come luoghi di ritrovo virtuale, le piazze dei social, è una frase che si usa spesso, ma basti pensare anche all'immaterialità, in cui si è trasformata in maniera piuttosto rapida tutto l'ambiente delle piazze d'affari, le cosiddette piazze proprio delle borse, la piazza di Francoforte, la piazza di New York. Si usa proprio ancora oggi il termine piazza, ma della piazza non rimane nulla, è tutto immateriale. Allora,
Certo.
possiamo. Questi sono ancora spazi pubblici.
Allora, una bella domanda. Allora, noi abbiamo ragionato abbastanza, insomma, per costruire quel programma di questi giorni, che è un programma molto, molto intenso, molto grosso, con più di 100 ospiti, eccetera. E appunto, una delle prime domande che ci siamo poste, appunto, è definire, no, questa idea di piazza e dicendo, appunto, piazze fisiche, ma anche piazze virtuali, piazze immateriali. E quindi, diciamo, proprio a queste due dimensioni che citava lei, saranno dedicate degli interventi. Ai social in particolare ci sarà, direi oggi, un dialogo che mi sembra interessante proprio sull'idea: i social costituiscono una piazza, in che senso, come funzionano, sono nati, diciamo, con una forte idea di democratizzazione in qualche modo, no? E poi però portano con sé, hanno portato con sé, come ben sappiamo, problemi molto grossi che cercheremo di capire oggi. Dall'altra parte Piazza Affari, anche qui proprio oggi direi sì, oggi pomeriggio parleremo con Youssef Cassis, che è un grande storico della finanza, di come si è trasformata Piazza Affari dalla Bruges del XV secolo fino ad oggi e cercheremo di capire meglio proprio questa domanda che mi fa, cioè sono realmente luoghi? No, è chiaro che sono luoghi appunto immateriali, non sono luoghi concreti e fisici, no? E questo cosa comporta? Cercheremo di capirlo con loro. Diciamo un po' la sfida, ecco, di questo programma sta proprio nel tenere insieme tutte queste dimensioni, ma anche nel dire in fondo che oggi, proprio nel momento in cui viviamo, c'è anche in qualche modo una voglia di piazza, che vediamo, di piazza in senso fisico e concreto del termine, cioè esperienza condivisa, no? In uno luogo fisico. Vedi la Turchia degli ultimi giorni e le grandi manifestazioni, vedi anche la piazza per l'Europa a Roma qualche 2 settimane fa, insomma. Quindi, ecco, tutte queste 2 dimensioni, come dire, c'è da ragionare, ecco, intorno a queste 2 dimensioni.
Restiamo sulla questione della democrazia. Quando pensiamo alla piazza, il pensiero va sicuramente anche all'agorà degli Ateniesi, il luogo comune della democrazia. Nel nostro presente, in cui è evidente la crisi della democrazia, c'è ancora spazio per l'agorà? Emanuele Betta.
Provo magari a rispondere io al volo, poi lasciamo la risposta al professore, perché nell'ascoltarti, Cristina, mi veniva in mente che forse proprio qui da noi, nella Svizzera interna, c'è ancora spazio per l'agorà. Basti pensare al fenomeno della Landsgemeinde, che ancora sopravvive in Appenzello Interno e in Canton Glarona, si va in piazza a votare per alzata di mano tutti gli aventi diritto. Chiudo e lascio la parola al professore,
Professore
sicuramente.
Certo, sì, assolutamente. Infatti avremo un intervento che parla esattamente di come gli spazi urbani, un dialogo in come gli spazi urbani diventano pubblici. La domanda è molto complessa e in qualche misura secondo me richiama quanto avete discusso poc'anzi sulla virtualità. Perché in realtà se pensiamo agli ultimi 15 anni almeno, i movimenti politici in tanti contesti europei e non soltanto, soprattutto extraeuropei, hanno avuto nella dimensione dei social un elemento forte di mobilitazione. Penso a tutto il ciclo delle cosiddette occupazioni di piazze tra il 2011 e il 2014, dalle cosiddette rivoluzioni arabe, Tunisia, Egitto, ma anche la dimensione, i conflitti in Iran e in Turchia in questi periodi, hanno avuto tutti nei mezzi di comunicazione di social un vettore forte di mobilitazione, di circolazione di idee, ma anche di mobilitazione di persone, quindi una piazza che si è affiancata a quella virtuale come strumento di democrazia, e non a caso gli stati, quando hanno voluto reprimere, la prima delle operazioni che hanno compiuto è stata di bloccare i social. In Iran sono stati bloccati i social come un intervento per fermare un movimento fisico che in quell'elemento, in quello strumento, aveva qualche cosa di molto rilevante. Quindi, diciamo, la piazza come strumento di democrazia, senza dubbio, poi cambia nelle forme. E questo è qualcosa che ritorna costantemente. Lo vediamo anche in questi giorni non sono piazze particolari, ma in tutti i conflitti attualmente negli Stati Uniti attorno ai limiti e le forme del dissenso e la repressione delle forme del dissenso con delle espulsioni interrogano molti di questi fenomeni, intercettano molti di questi fenomeni.
Carlotta Sorba, c'è ancora spazio per l'Agorà?
Ah, speriamo di sì, speriamo di sì, e appunto, tra l'altro ne parleremo anche in questi giorni con una filosofa francese che si chiama Joëlle Zask e che appunto ha lavorato proprio su questo, cioè sulla partecipazione, sulla piazza come partecipazione, sulla piazza che diventa pubblica e diventa partecipativa e aggregativa, ecco. Speriamo che ci sia ancora spazio in questo senso.
Emanuele Betta, le piazze sono state nella storia anche espressione di teatralità e ci regalate quindi un racconto di una delle piazze che vi hanno impresso per la loro teatralità. Prima lei e poi la professoressa Sorba, siamo quasi in chiusura.
Dunque, diciamo, le grandi piazze sono sempre state luoghi di rappresentazione e in fondo le piazze, dalle più importanti a quelle più piccole, sono sempre state delle specie di palcoscenici dove il potere stesso, ma anche la critica del potere, metteva in scena qualche cosa. Quindi da questo punto di vista gli esempi sono moltissimi, da Campodifiori, che è una piazza che nella seconda metà dell'Ottocento mette in scena una critica forte del rapporto con la Chiesa Cattolica. Pensiamo alla rilevanza fondamentale della statua di Giordano Bruno, alle piazze dei grandi totalitarismi, quelle del fascismo, quelle del nazismo, la stessa Piazza Rossa, che sono dei luoghi di costruzione fortissima di una messa in scena attraverso la quale l'istituzione chiede, mobilita, costruisce un racconto, costruisce un'immagine, costruisce una narrazione dal fortissimo contenuto politico. E in questa dimensione, in qualche misura, le piazze sono dei palcoscenici e anche del contropotere, perché tutta la contestazione, i movimenti degli anni 70, le culture del cinema, del teatro, della musica, pensano le piazze come dei luoghi dove mettere in scena l'immaginazione di un altro modo di costruire le relazioni sociali, le relazioni politiche, la comunità, la logica comunitaria, e attraverso la performance teatrale, musicale o cinematografica questi contenuti emergono in maniera visibile a tutti.
Carlotta Sorba, per concludere, stessa domanda anche per lei: c'è una piazza alla quale lei si sente più affine dal punto di vista della sua capacità scenica?
Naturalmente io mi dispiace ritornare alle piazze del 48, ma è difficile trovare una piazza in cui la messa in scena della rivoluzione e del passato soprattutto come legittimazione del presente sia più forte, e quindi i grandi cortei, le grandi manifestazioni con i cappelli all'Ernani o i cappelli alla Calabrese dei patrioti appunto ottocenteschi mi paiono quanto mai in questa linea che stavate dicendo. Però è anche vero che non parleremo in questi giorni, e non è importante la piazza soltanto come piazza del dissenso, della rivendicazione, ma anche come piazza del consenso e come piazza in cui si mette in scena il potere, non soltanto il contropotere, ma appunto le grandi piazze ovviamente naziste, le grandi piazze fasciste, e anche di questo parleremo in questi giorni.
Ne abbiamo già parlato un po' qui, è stata un'anticipazione trovo utile non solo per chi parteciperà al convegno, ma per chi magari non ci sarà, ma magari lo segue così da lontano per interposta persona. Io ringrazio i nostri ospiti, Carlotta Sorba, grazie mille.
Grazie.
Grazie mille a voi, veramente, di questa bella chiacchierata.
E grazie anche al professor Emanuele Betta e buon lavoro, grazie mille.
Grazie.
Grazie a voi, detto, bella chiacchierata, molto, grazie. E un saluto anche agli spettatori, agli ascoltatori.
Grazie.
Grazie, noi ci salutiamo a questo punto, c'è spazio ancora per un po' di musica. Cristina, grazie anche a te per questa bella settimana ricca di spunti e di riflessioni.
Viva Alphaville!
Rete 2.